Dagli scritti di Maria Valtorta, editi dal Centro Editoriale Valtortiano. Quaderni del 1944.
13 maggio. Ore 18 del 12 maggio. Metto la data del 13 perché così vuole Gesù. Osservazione che mi fa Gesù mentre rileggo il dettato del 20 febbraio in relazione alla passione di Gesù e ai dolori di Maria. Fascicolo secondo, pagina 27, riga 11 e 12. Hai dimenticato una parola e naturalmente non è stata copiata e ciò porta un controsenso con quanto poi è detto da te nella visione del Venerdì Santo, l'incontro di Giovanni con Maria nella casa del Cenacolo. Metti le cose a posto così. E fa la spola fra la casa di Caifa e il pretorio, la casa di Caifa e la reggia di Erode, e da capo la casa di Caifa e il pretorio. È per questo che Giovanni può dire: ho fatto tutto il possibile perché mi vedesse, ho cercato di ricorrere a chi è potente per ottenere pietà. È un'inezia in realtà, ma viviamo fra farisei più attenti a cogliere in fallo di quanto non stessero attenti i farisei del mio tempo, perciò bisogna essere attentissimi a nostra volta. I soliti farisei faranno una acida osservazione. Perché il maestro non ha richiamato prima di ora il portavoce sul suo errore? Per mostrarvi una volta di più, rispondo, che voi siete tanto relativi che anche se siete portavoce o direttori di un portavoce, non notate le sviste che svisano i fatti. Leggete, meditate, copiate e lasciate l'errore causato da un'omissione di una parola che porta uno spostamento della situazione. Correggi e fa correggere, almeno nei quaderni originali e completi. Guarda che la parola Caifa è omessa sin dal tuo manoscritto. Eri tanto spossata quel giorno e per la lunga sofferenza della visione avuta, sepoltura di Gesù e desolazione di Maria, e per il bombardamento subito che ritarda a seguire il dettato, né hai sentito e notato poi l'errore. Non è nulla di male. Non lede nessuna verità sacra, ma è bene essere esatti anche nelle verità secondarie. I summenzionati farisei faranno anche un'altra osservazione circa il dettato di ieri. Ho detto: avevi ragione, è troppo forte per te, bisogna mitigare il decreto. Sento già il coro scandalizzato di questi dottori del cavillo. Ma come? Dio non lo sapeva che questo era troppo forte? Costei bestemmia facendo accusa a Dio di non essere perfetto nell'intelligere e applicare. Rispondo, e una volta per tutte, con le parole da me dette 20 secoli or sono. Se non fossero abbreviati i giorni del tormento finale, non si salverebbe anima alcuna, ma saranno accorciati in grazia degli eletti. Se ciò può avvenire per tutti i credenti dell'ultima ora, misericordia larga quanto è larga la terra, per salvare il maggior numero di anime dalla disperazione di orrore, non potrà essere usata per questa piccola che per un volere divino anticipa in sé ciò che sarà lo spirituale tormento dei buoni nei giorni ultimi? Ecco, io la difendo. Io pure avrei dovuto portare la croce da solo. Tale era il decreto. Ma era troppo per la mia debolezza. E l'uomo mi concesse un aiuto. E non lo dovrà avere costei che porta per voi tutti una croce di espiazione così grande che l'uccide? Che l'uccida, sia, è olocausto, ma che me la faccia impazzire nel suo spirito che ella mi ha affidato, no. La sua prima parte di prova l'ha subita ed è rimasta fedele. Io solo so quali battaglie ha dovuto combattere. Il tentatore le ha promesso la gioia. Ha stretto più forte a sé il dolore perché la gioia era il male e lei ha voluto seguire il bene. Il sapore del frutto del bene è amarissimo a carne umana. Solo nell'altra vita diviene miele paradisiaco. Aver respinto Satana ha voluto dire per lei attirare l'odio centuplicato dello stesso. Lasciarla in sua balia totale voleva dire perdere questo cuore. Dio non è inesorabile e per grazia degli eletti modifica il suo decreto. Anche io ho avuto l'angelo nel Getsemani. Non era contemplato, ma le preghiere di mia madre me lo ottennero. Costei, che ora riceve ogni giorno un raggio di sole, una goccia di conforto, un attimo di aria pura perché non venga a morte prima che la sua missione sia compiuta, ha avuto mia madre per sua avvocata e altre anime elette della terra e del cielo che hanno pregato per lei. Ha avuto la mia misericordia, che si è eretta regina contro la giustizia del padre e ha detto: «Ho pietà, abbi pietà tu pure». Che se io sono il primo, in cielo e in terra, che ho rispetto per i decreti del Padre Eterno, sono anche colui al quale dal Padre è deferito ogni giudizio e che perciò posso dire al Padre mio e vostro: Padre, pietà di questa mia creatura. Né crediate che ella sia nelle rose ora. Dopo un mese di rigore spietato, conosce adesso la tregua di un'ora. Ma a voi, che scandalizzati, vi pare che si dia troppa importanza ad un breve fatto, non venga mai di provare ciò che ella patisce tuttora e patirà per ancor lungo tempo. Non uno di voi, dottori intransigenti, rimarrebbe fedele come questa seppe restare. Essa soffre anche per voi, aride torri di dura selce all'esterno, piene di molle creta nell'interno, per voi. Per voi che, come sempre, imponete gravi pesi agli altri, ma non volete per voi neppure essere gravati del peso di una piuma. Lasciali mormorare, Maria. Io ai miei mormoratori ho sempre opposto il silenzio. un silenzio che si è fatto sempre più alto quanto più le mormorazioni sono divenute calunnie e le calunnie accuse e le accuse condanne e le condanne bestemmie. Sulla croce fu silenzio, anche di sguardi. Guardavo solo il cielo per vedere di incontrare lo sguardo di Dio e mia madre per rinfrescarmi l'anima alla sua purezza. Sei sulla croce e vi resti. Taci e cerca solamente Dio e Maria. Nota mia. Di questo dettato Gesù mi fa mettere la data del 13, ossia domani, ma me l'ho detta alle 18 del venerdì 12 e subito dopo finito, ma subito, mio Dio, che battaglia, ne sono esterrefatta. Mi riprende quell'ondata di disperazione che mi dà lampi di pazzia. Provo a dire il rosario, ma sento il demonio che sghignazza e mi deride. Oh, Padre eterno, pietà! Sono i momenti in cui Satana mi vuole persuadere che io sono una falsa, una pazza, una che inganno tutti. Mi vuol persuadere che non è vero nulla, che io sono dannata. Urlerei se fossi sola per avere uno sfogo, ma sono in casa d'altri e chi può capire? Sono i momenti in cui mi pare un sogno di mente malata, Dio, Gesù, Maria e le loro voci e le loro carezze. Pure io le ho sentite. Mi pare ancora di avere sul palmo l'impressione della ferita del palmo di Gesù. Eppure, quelle voci io le ho sentite. Possibile che io sia pazza? Solo per questo pazza? Tutte le altre cose, corrispondenze, conti, disposizioni della vita, le compio con facilità e ordine. E allora, perché mi può tormentare così questo orrendo demonio? Annullare anche la certezza di quanto ho udito e sentito? Non basta il non sentire e udire di queste ore, anche perdere la sicurezza di aver avuto, devo provare? Oh Signore, oh Maria, pietà di me. Mattina del 13 maggio. Dopo la comunione, in onore del cuore immacolato. Dice Maria: voglio che tu comprenda meglio le mie allegrezze. Dirai più volentieri la corona francescana. Nella prima non fui contenta per la gloria e la gioia mia, ma perché era venuto il tempo della redenzione dell'uomo e del perdono di Dio all'uomo. La seconda mi fece felice non per la lode a me data dalla cugina, ma per aver dato inizio alla redenzione, santificando il Battista col portargli il mio Gesù, Redentore vostro. La beatitudine della terza non fu unicamente per essere divenuta senza dolore o macchia la mia verginità madre, e nemmeno per la grazia di poter baciare il Dio mio figlio, ma perché la terra aveva ormai il Salvatore. Ciò che mi fece lieta per la quarta volta si fu che nei tre magi io vidi tutti coloro che da ogni parte del mondo e in ogni epoca della terra, da quel momento sarebbero venuti verso la luce, verso il mio Signore, e l'avrebbero proclamato loro Re e loro Salvatore Dio. L'allegrezza del quinto atto viene non già unicamente per il mio amore di madre che cessa di soffrire poiché il figlio smarrito è ritrovato. Sarebbe stato egoismo. Ma era inesprimibile gioia udendo echeggiare per la prima volta la buona novella e comprendendo che essa, con anticipo di qualche anno, cadeva in qualche cuore e vi germogliava in pianta eterna. Godevo per questi preammaestrati. La sesta allegrezza fu ancor più grande amore per voi, creature redente. Il risorto mi diceva che i cieli erano aperti e già abitati dai santi del Signore che da secoli attendevano quell'ora e che in essi cieli erano pronti i seggi dei 10 e 10.000 salvati. E per me, madre vostra, sapere pronta la vostra dimora mi era letizia di profondità incalcolabile. Infine, la settima allegrezza non fu per la mia gloria, ma perché, fatta dalla bontà di Dio, regina dei cieli, io potevo da regina occuparmi di voi, miei amati, e deletta come ero a sedere alla destra di Dio, potevo direttamente e con supplica potente parlare, pregare, ottenere per voi. Nessuna allegrezza fu per me sola. L'egoismo, anche più giusto e santo, distrugge l'amore. Ogni allegrezza a me venne per amore perfetto e fu spinta ad un ancor più perfetto amore. Ora sono beata. Più di così non lo potrei essere perché sono circondata dall'abbraccio trino di Dio, ma ancora uso della mia beatitudine per l'amore di voi. Anche qua applico la legge. Amo Dio con tutta me stessa e il prossimo come me stessa. Me stessa non perché Maria, ma perché Maria ha trovato grazia presso il Signore ed è amata da Lui. Perciò è creatura santa in Lui e di Lui, parte di Lui. Oh, la mia teologia! Non ha che una parola di chiave, amore. Sono regina dei cieli perché ho compreso come nessuna fra le creature questa teologia. Ama, sarai salva. Ama. Ama con la parola, col silenzio. Ama con l'azione o l'immobilità. Ama col fervore o nella sofferenza dell'aridità. Ama nella gioia e nel dolore. Ama nella vittoria e nella debolezza. Ama nella tentazione e nella libertà dal nemico. Ama sempre. Vi sia un punto in te, il più profondo, che in mezzo a tutto un essere ferito, percosso, agonizzante, inebetito dal dolore, spossato dagli assalti del demonio, nauseato dagli eventi della vita, sbattuto come nave in procella, sa rimanere quieto e vivo nell'amore. Un punto in te che abbia questa unica missione, amare, e la esplichi per la mente, il cuore, la carne. E quel punto sia il santuario tuo. Là vi sia l'altare della lampada sempre accesa, dai fiori sempre freschi, dalla lode sempre sonante. Sia che tu pianga o rida, che tu speri o dubiti, che tu sia esaudita o no, la parte più santa del tuo spirito, quella che vive in quel punto sacrato al culto di Dio, sappia sempre dire: Gloria tibi, Domine, gloria. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum glorie tue canimus, sine fine dicentes, sanctus, sanctus, sanctus. Prima della elevazione viene la lode. Prima della consumazione viene la lode. Sappi dire la tua messa. Ogni vittima è sacerdote, ma non si è sacerdoti se non si sa celebrare la messa in tutte le sue parti. Guarda il mio Gesù. Prima di essere elevato e consumato, ha dato lode al Padre e sapeva già quello che l'attendeva. Canti il tuo cuore, o Maria, canti, anche se le lacrime piovono dagli occhi tuoi. Il canto copra il tuo gemito e le voci di Satana che ti vuole persuadere a diffidare di te per impedirti di seguire la tua missione, che ti vuol persuadere che Dio non ti ascolta per impedirti di pregare, che ti vuol persuadere che sei perduta per perderti. No, non lo sei. Persevera. Vale più un giorno, un'ora di fedeltà in questo momento, che non i 10 anni passati nel dolore fisico e nella penitenza, ma con la pace nel cuore e Dio sensibile al tuo fianco. Persevera. Chi persevererà fino alla fine sarà salvo. Lo dice Gesù mio e tuo, e io te lo dico. Soffri con pace. Presto verrò. Nota mia. Sono immersa nel dolore. Entro nei sopori accompagnata da quello e quando ne esco lo trovo lì, a darmi il suo incubo subito. Dio non ti ama, sei dannata, sei una mentitrice, una pazza, un'eretica. È un vero incubo. Mi leva ogni conforto. Offusca persino la luce materiale del sole e la vista di quel bello naturale che in altri stati d'animo mi avrebbe rallegrato. Mi rende incapace a qualsiasi occupazione. Mi annulla la quiete che mi dava il pregare e la gioia del pregare. Parlo e sento quel pensiero, scrivo e mi si agita nel cervello, leggo e soverchi alle parole, è lì, sempre lì. Appena torno in me, la prima sensazione è quella di questo pensiero. Non ho ancora aperto occhi, bocca, mosso le mani, ma esso è già in moto a trivellarmi il cuore e la mente. Cessa appena di parlare il maestro o la mamma ed esso riprende il suo lavoro di tarlo che caria, instancabile dove si è annidato. Bisogna provare per capire cosa è. Per gentile concessione della Fondazione Erede di Maria Valtorta.